Sono le 7, padre Pio.
Stasera non siamo, perché lui ha detto ci vediamo domani, ci andiamo sabato alle 9, non vorrei che arrivi alle 9.
Bisogna fare una chiamata. Va bene, ci siamo. Seconda domenica di Pasqua. Ecco i testi. Naturalmente la prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 16. E la seconda lettura è tratta invece dall'Apocalisse. Sarà così per tutto il seguito di domenica in questo tempo di Pasqua. Domani, cioè domenica, leggiamo nell'Apocalisse, nel capitolo primo, i versetti da 9 a 19. Sono versetti che in realtà non ricoprono tutto il testo, ma la gran parte del testo riguardante la grande visione introduttiva nel giorno del Signore a Patmos. Salmo per la preghiera responsabile, Salmo 118, così era già il Salmo presente nella liturgia della domenica di Pasqua, ancora oggi venerdì, domani sabato e così domenica. Il Salmo 118, come sappiamo, svolge un ruolo di particolare prestigio nel corso di questa settimana e di tutto il tempo pasquale. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 31. Noi questa sera avremo a che fare con questa pagina, naturalmente, ma prima ancora dobbiamo prendere contatto con il Salmo 20, proseguendo nel nostro cammino. Con questa seconda domenica di Pasqua si conclude quella che un tempo era detta la settimana in albis, perché caratterizzata dall'uso degli abiti bianchi, appunto le albe, abiti bianchi che erano indossati dai neobattezzati. Ora è giunto il momento in cui quegli abiti vengono deposti, ma non sono affatto deposte la continuità della fede e la coerenza della vita, che ormai segnano inconfondibilmente l'esistenza dei discepoli del Signore nel mondo. Per questo sono stati ormai consacrati mediante il battesimo. Anzi, deporre l'abito bianco significa attestare che ormai tutto il vissuto ha assunto la consistenza e l'evidenza luminosa di una novità ormai realizzata. È la vita cristiana in tutta la sua portata che splende nel mondo, dato che i figli della luce, come dice Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, riflettono senza ombre l'irraggiamento glorioso che scaturisce dal Signore risorto. La pacata letizia di questa Pasqua prevale su qualunque motivo di turbamento e di angoscia, mentre questi giorni, che ci impongono comunque innumerevoli occasioni di cordoglio, hanno assunto una specialissima connotazione luttuosa. Eppure sono i giorni in cui si rinnova la bellezza del nostro battesimo, ulteriormente confermato dalla testimonianza del Papa che ha fatto Pasqua con noi. Avanziamo dunque nella luce di Cristo, nostro agnello immolato e vittorioso, per comparire alla presenza del Padre, e venga lo Spirito del Padre e del Figlio a far nuovo il mondo, a liberare i cuori, a benedire ogni creatura del cielo e della terra oggi e per sempre. Amen. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura negli Atti degli Apostoli. Pia, legge pure.
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucce e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19 sino alla fine del capitolo. Anna.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre l'ha mandato me, ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Grazie. Torniamo al Salmo 20, come previsto. Proseguiamo così nel nostro cammino, che è stato segnato alla fine del capitolo 17, del Salmo 17, in maniera molto energica e significativa per noi, come un'occasione per intraprendere finalmente un necessario risveglio. Era l'ultimo versetto, il versetto 15 del Salmo 17, che diceva così: ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto. Ne parlavamo a suo tempo, non sto a tornare indietro, ma mi sembra opportuno comunque approfittare dello slancio che ci è conferito dal secondo rigo di questo versetto, l'ultimo del Salmo: al risveglio mi sazierò della tua presenza. Ed è nel cammino di questo risveglio, così formulato con tanta passione del Salmo 17, è che ci è venuto incontro il caso esemplare di Davide nel Salmo seguente, il Salmo 18, ed è da lui che abbiamo ricevuto la testimonianza del suo cammino di conversione del cuore e quindi la sua intenzione di lode ricapitolativa di tutta la sua vicenda, una vicenda che ha a che fare con situazioni che hanno assunto nella storia del popolo di Dio una visibilità molto come dire, significativa, impressionante, determinante, una visibilità pubblica che ha determinato svolte che hanno segnato tutto il percorso delle generazioni future rispetto alla generazione di Davide, ma c'è di mezzo circa un millennio per arrivare al compimento delle promesse. Comunque sia, in realtà il Salmo 18, come ricordate, coglie il valore decisivo di un cammino interiore, quel cammino di conversione del cuore su cui adesso richiamavo la vostra attenzione, e quindi tutto si è ricapitolato in quel versetto 50 e poi nel versetto 51, sono gli ultimi due versetti del Salmo 18, dove Davide proclama l'intenzione di dedicarsi in maniera piena e definitiva all'esercizio della lode. Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia, sono inni di festa, di esultanza al tuo nome. Ed ecco, questo per Davide significa, tenendo conto di tutto quello che abbiamo potuto scoprire attraverso la testimonianza ricevuta da lui, che è un vero e proprio testamento nel Salmo 18, tutto questo significa per Davide essere ormai identificato nella sua realtà più matura, ma nella sua intimità più profonda, in rapporto alla maturità di un ascolto della parola di Dio, naturalmente, parola che è coincisa per lui con quel momento così significativo nella sua vicenda personale, ma che poi investe lo svolgimento integrale della storia della salvezza, quella parola che diventa la promessa riguardante un discendente messianico. Ebbene, vedete, è proprio nella prospettiva di questo ascolto della parola di Dio, nella custodia di questa promessa che poi verrà consegnata alle generazioni future, così di generazione in generazione costituirà il filo conduttore della storia seguente nel corso dei secoli, è proprio in questa relazione con il personaggio Davide, che alla fine del Salmo 18 ha consegnato a noi la sua intenzione di consumare la sua esistenza nel canto della lode, dal momento che tutto di lui è ormai consegnato come il testamento, non solo fatto di parole o di beni materiali, ma il testamento della sua vita consumata in obbedienza alla promessa messianica. Ed ecco, ci siamo trovati, Salmo 19 che leggevamo la settimana scorsa, ci siamo trovati alle prese con la figura messianica, ossia con colui nel quale tutta la parola di Dio si realizza. Ne parlavamo una settimana fa, probabilmente ricordate. Mentre La parola di Dio denuncia il fallimento, l'insufficienza, ma in modo irrecuperabile per quanto riguarda le nostre capacità umane. Dunque, possiamo ben dire, denuncia il fallimento del nostro ascolto, la parola di Dio. In lui, il Messia, il promesso, colui che viene in quanto ascoltatore della parola e porta a compimento tutte le attese che l'iniziativa gratuita del Dio vivente ha suscitato nelle coscienze ha rinfocolato man mano di generazione in generazione nella storia del suo popolo, ebbene in lui incontriamo il vero esecutore della parola, che corrisponde in pieno alla iniziativa di Dio, ed è dunque lui stesso il nostro vero maestro. Abbiamo a che fare dunque adesso, vedete, dopo il Salmo 19 che abbiamo letto la settimana scorsa, abbiamo a che fare con un passo in avanti nel cammino che ci tiene impegnati ormai da tante settimane, e di salmo in salmo, assumendo un atteggiamento di contemplazione rispetto alla figura messianica che è individuata come il riferimento determina il contesto e anche la dinamica profonda della testimonianza orante che leggiamo nel Salmo 20. Una contemplazione della figura messianica. Stiamo, vedete, per così dire, auscultando il mormorio del cuore del Messia. Se ricordate, l'ultimo versetto 15 del Salmo 19 diceva così: ti siano gradite le parole della mia bocca davanti a te, e qui la mia Bibbia traduce i pensieri, il mormorio, credo di avere suggerito a voi di tradurre in questa maniera, o più o meno in questa maniera, il mormorio del mio cuore. Signore, mia rupe, mio Redentore, è il Messia che nel corso del Salmo 19 è emerso come il testimone dell'ascolto maturo, dell'ascolto coerente, dell'ascolto corrispondente alla parola di Dio, e nella sua presenza in questo mondo, nella sua missione, in obbedienza al compito che gli è stato affidato, è davvero il Maestro che porge a noi la testimonianza sana e coraggiosa fino al limite estremo di chi parola di Dio realizzata nelle cose del mondo, nella storia degli uomini, parola di Dio ascoltata e vissuta nel cuore umano, che è il luogo interiore dell'ascolto, da cui dipende poi tutta la sistemazione organizzativa, per dire così, di una esistenza che assume le proprie competenze, le proprie responsabilità sulla scena del mondo. Ed ecco il Messia. E il Messia che è in grado di fare del proprio cuore il luogo in cui la parola di Dio trova una eco corrispondente alla sua misteriosa profondità, alla sua inesauribile gratuità, a quella volontà d'amore che è la sorgente da cui tutto proviene nell'intimo di Dio. Ebbene, nel cuore del Messia il mormorio che riecheggia con puntuale corrispondenza la parola del Dio vivente. È così che l'iniziativa di Dio, che ha preso posizione ed è intervenuto e si è introdotto nella storia umana, trova finalmente il riscontro. La prospettiva, vedete che qui si apre dinanzi a noi, una prospettiva che ci rinvia in modo molto energico e molto efficace verso la pienezza dei tempi, verso il Nuovo Testamento. A questo riguardo noi ci muoviamo con una certa disinvoltura, ma gli antichi testimoni manifestano atteggiamenti ben più imbarazzati dei nostri, ma noi godiamo il beneficio, certo, di aver già avuto modo di renderci conto di come la parola davvero si è realizzata nella carne del Messia, come la paternità di Dio ha trovato riscontro nella figliolanza di colui che nella sua condizione umana ha fatto di sé il rivelatore pieno, maturo e definitivo del segreto che da sempre è custodito nell'intimo del Dio vivente. Ed ecco, vedete, noi abbiamo a che fare con il mormorio del cuore del Messia e anzi adesso, vedete, ci viene offerto l'accesso al luogo interiore della conversazione tra il Messia e il Dio vivente, il luogo interiore a cui l'antico orante rivolge la propria attenzione in maniera così delicata, in maniera così imbarazzata, dicevo poco prima, che possiamo ben comprendere, intuendo quel che a modo nostro possiamo già interpretare in una maniera più articolata e definitivamente corrispondente alla novità compiuta del mistero rivelato. E in questo modo che hanno letto il Salmo i padri della Chiesa, naturalmente, e noi ne teniamo conto con la dovuta delicatezza. Vedete, dunque, c'è un luogo interiore qui il Salmo 20 sta contemplando per quanto riguarda la conversazione tra il Dio vivente e il Messia, tra il Messia e il Dio vivente, dunque il Messia nella sua condizione umana, con il suo cuore umano, il cuore dell'ascoltatore, e il Dio vivente nella sua sorgente inesauribile, la sua parola creatrice, la sua iniziativa d'amore nella gratuità assoluta. Tra il figlio e il padre, ecco, per coloro che menzionavo poco fa, che siamo soliti denominare padri della Chiesa, questa conversazione tra il padre e il figlio è il riferimento in base al quale si tratta di interpretare tutto lo svolgimento del Salmo 20, e noi ne teniamo conto. E intanto diamo direttamente uno sguardo al testo del Salmo già abbiamo inquadrato e che possiamo subito suddividere in due sezioni. Una prima sezione che ha tutte le caratteristiche di una supplica, dal versetto 2, lasciando da parte l'intestazione, fino al versetto 6, e poi una seconda sezione che invece ha le caratteristiche di un'orazione svolta come atto di testimonianza, atto di affidamento, un atto di consegna. Vi parlavo di una supplica, nel senso che la prima sezione del nostro Salmo è strutturata da una serie di espressioni invocative, sono ben otto invocazioni fino al versetto 5, poi il versetto 6 chiude la sezione con una una espressione di carattere dichiarativo, ma vediamo meglio. E intanto teniamo conto di quel che subito possiamo individuare come il titolo di questa prima sezione del Salmo, espressione che ricorre nel versetto 2, il giorno, la mia Bibbia dice, della prova, il giorno dell'angoscia, come dirà, ecco, la nuova traduzione dice esattamente così, nel giorno dell'angoscia, ho dato uno sguardo al testo che ho qui davanti a me, dunque nel giorno dell'angoscia. Poniamo questa espressione a titolo della prima sezione del nostro Salmo, il giorno dell'angoscia. E vedete, qui abbiamo a che fare con voci oranti che si rivolgono al Signore, il Dio vivente, tenendo conto del fatto che è stata annunciata la missione affidata al Messia che viene, ricordate la conclusione del Salmo 19, l'ascoltatore della parola, colui che sarà motivo di compiacimento per l'iniziativa di Dio in corrispondenza totale, nella sua missione adempiuta attraverso le cose del mondo, il testimone di come l'iniziativa di Dio e la sua intenzione trascendente trova compimento nelle cose del mondo e nelle vicende della storia umana. Ebbene, in rapporto al Messia, ecco una serie di invocazioni rivolte al Signore, al Dio vivente, tenendo conto del fatto che le voci oranti sono più che mai segnate da quelle convinzioni che possiamo ben ricapitolare sotto il titolo di giorno dell'angoscia, riconoscendo in questo modo qual è il criterium a cui fare riferimento per interpretare globalmente, ma non in maniera divagante e inconcludente, ma effettivamente, concretamente, oggettivamente, onestamente, questo è il tempo dell'angoscia, della strettezza, del dire angoscia e dire dell'ansia, del soffocamento. Questo è il tempo dell'assedio. Tra l'altro ci sono studiosi che leggono il Salmo 20 come un salmo che allude a un'impresa di carattere militare che esige dunque un particolare intervento da parte dell'iniziativa trascendente di Dio. Ma noi adesso non ci preoccupiamo troppo di fare riferimento a simili interpretazioni e teniamo conto però del fatto che qui c'è un coro di voci che invoca ti ascolti il Signore nel giorno della prova. Dunque il ti sarebbe il Messia, non sarebbe, è il Messia, dove ascoltare è espressione che proviene dall'uso di un verbo. Ah sì, infatti vedo che la nuova traduzione dice ti risponda, sì, è un verbo che più esattamente ha questo significato, ma ha il significato di rispondere facendo anche attenzione al gesto di chi per rispondere si piega, e questo non è un particolare irrilevante, tutt'altro. Ti ascolti, ti risponda il Signore nel giorno della prova, dunque nel giorno dell'angoscia. Qui abbiamo a che fare con un Messia appena appena intravisto, ma atteso, desiderato dal nostro orante in seguito alla promessa custodita da Davide e affidata da Davide alle generazioni successive, e quando in quel Messia già è stato individuato l'unico vero protagonista della svolta che determinerà la trasformazione di una storia sconfitta, una storia di fallimento, la nostra storia umana, in una storia di salvezza, in una storia corrispondente alla volontà d'amore del Dio vivente, Ecco, nel tempo dell'angoscia, che il Signore si pieghi su di te, un piegamento, da parte di coloro che, vedete, avvertono nell'esperienza futura di quel Messia, che per noi già è un'esperienza documentata nel tempo della carne umana del Figlio di Dio, lo sappiamo bene. Bene, nella missione del Messia queste voci colgono l'inevitabile impatto con situazioni che stringono, che opprimono, che affannano, che tolgono il fiato, che pesano come un assedio angoscioso. Ebbene, vedete, in realtà quello che qui viene intravisto per quanto riguarda la missione del Messia è quel che le voci oranti che si esprimono in questa maniera hanno registrato. Sono voci di coloro che hanno registrato come quell'angoscia di cui si parla, e se ne parla in rapporto al Messia, che nella definizione della sua missione dovrà fare i conti con essa, quell'angoscia in realtà è già nell'esperienza vissuta di coloro che si esprimono adesso con le loro voci per invocare l'intervento del Signore. E allora prosegue qui, vedete, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. E quindi di seguito ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga. Notate, una petizione dopo l'altra, un'invocazione dopo l'altra, in tutto sono 8, come già vi dicevo. Sarà assediato il Messia, è già assediato il popolo, l'umanità, la condizione di ogni essere umano, stretta nella morsa di questo affanno. Non per niente, vedete, qui viene rievocato il nome del Dio di Giacobbe, il nome non tanto come dato anagrafico, ma come riferimento vitale nella relazione con il Dio di Giacobbe. E vedete, è proprio il caso di Giacobbe che acquista un valore emblematico indimenticabile. Notate che tra l'altro qui il Dio di Giacobbe è quel interlocutore, quell'avversario, bisogna dire in modo più preciso, con cui Giacobbe è in conflitto, e nel capitolo 32 del libro della Genesi ricordate come quella notte di combattimento furibondo tra Giacobbe e quel misterioso personaggio che lo ha messo alle strette. Giacobbe riceverà un nome nuovo e una benedizione, e Giacobbe a modo suo vorrebbe carpire il nome del suo interlocutore, l'avversario, ma è il mistero di Dio, questo lo sappiamo a modo nostro, in maniera che non ha bisogno di ulteriori conferme, ma è l'avversario contro il quale Giacobbe ha combattuto per tutta la sua vita, ed è l'avversario a cui lui pure, Giacobbe, si aggrappa e vorrebbe che gli fosse rivelato il nome, il segreto, e il nome non gli viene rivelato. C'è un nome non detto a Giacobbe, ma d'altra parte a Giacobbe viene impartita la benedizione insieme con quel nome nuovo che diventa davvero il programma di una vita trasformata, redenta, convertita, purificata, come poi dimostreranno le tappe immediatamente successive della vicenda di Giacobbe, quando nel capitolo 35 del libro della Genesi Giacobbe condurrà tutti i suoi in una località che si chiama Sichem, dove devono essere deposte e cancellate tutte le reminiscenze di religiosità idolatrica. E in quella località, sono i primi versetti del capitolo 35, Vedete che Giacobbe usa esattamente l'espressione che abbiamo incontrato nel versetto 2 del nostro Salmo, il tempo dell'angoscia, il giorno dell'angoscia, quando Giacobbe rievoca la sua fuga dalla terra di Canaan, perché inseguito dal fratello Esaù, in un contesto dove la vita familiare ha dimostrato di essere segnata da una il rischio di una tragedia davvero inimmaginabile, vita familiare che peraltro già è stata segnata da forme di tradimento e di abuso più che mai riprovevoli, ed ecco Giacobbe in fuga, e lui rievoca molti anni dopo come nel giorno dell'angoscia lui è stato accompagnato, è stato custodito, è stato poi protetto, e adesso, ecco, molti anni dopo, sì, che la necessità di rimuovere tutte le manifestazioni di una religiosità idolatrica che costituisce un patrimonio che viene da lontano e che coinvolge non solo il suo vissuto personale, che è passato attraverso l'impatto così urgente travolgente di quel conflitto notturno, ma coinvolge gli altri della sua famiglia, del suo ambiente, del suo clan. Ed ecco, nel giorno dell'angoscia, dunque il Dio di Giacobbe ti protegga, il nome del Dio di Giacobbe, come leggiamo nel capitolo 35 del Genesi. Ti mandi l'aiuto dal suo santuario, dall'alto di Sion ti sostenga. Dunque queste invocazioni che si susseguono sono rivolte al Signore perché bisogna sostenere, incoraggiare, accompagnare quel Messia che si troverà alle prese con il giorno dell'angoscia, con i tempi così cadenzati da ritmi soffocanti nella nostra condizione umana. E vedete di seguito, ricordi, il Signore è sempre il soggetto di queste invocazioni, ricordi tutti i tuoi sacrifici, ti gradisca i tuoi olocausti, che riconosca il valore del tuo impegno, tutto comunque fa sempre riferimento alla prima invocazione. Ti risponda, si pieghi. Il piegamento invocato per quanto riguarda l'attenzione con cui il Signore deve prendersi cura del Messia che verrà. Ma intanto vedete, nell'angoscia sono esattamente coloro che invocano in questi termini, è la realtà del popolo, è la realtà umana, è la realtà della nostra condizione personale e comunitaria. Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. Già, vedete, qui il nostro orante è un soggetto plurale, in realtà sono voci che ricapitolano la pazienza, la premura, l'urgenza, l'intensità della invocazione con cui un popolo intero si rivolge al Dio vivente, perché si pieghi sul Messia, perché il Messia che viene avrà a che fare con le vicissitudini strazianti della nostra storia umana. E dunque il piegamento del Dio vivente trovi corrispondenza nello spalancamento del cuore del Messia. E vedete, questa profezia è esattamente testimonianza per noi di una intuizione che ci conduce direttamente nell'evento, in contatto con l'evento decisivo nella storia della salvezza. laddove il mistero profondo di Dio ha trovato riscontro nel cuore umano del figlio. Si è piegato. E vedete, è come se il Salmo adesso si trovasse dinanzi a quella che è stata formulata fino a Dio come un'ipotesi entusiasmante, che si pieghi, ma sul Messia, che si pieghi su di noi, che siamo schiacciati sotto il peso di tante motivazioni di smarrimento, di inabilità alla vita, di inadeguatezza rispetto a relazioni ariose, vivificanti, positive, dunque nel tempo dell'angoscia, che si pieghi. E in realtà, vedete, questa intuizione è realizzata. E il nostro orante, che poi è un orante plurale, vi dicevo, è un coro di voci, adesso sta prendendo atto di come il cuore del Messia, proprio perché è indefettibile quella promessa, e il Messia non potrà mancare all'appuntamento, ma il cuore del Messia già nella promessa viene contemplato come il luogo in cui l'iniziativa del Dio vivente trova riscontro in pienezza, una totalità di comunione. È il Messia promesso, vedete, non soltanto come un personaggio destinato a compiere qualche impresa più o meno spettacolare, con la dimostrazione di superiorità che in prospettiva possiamo riconoscergli, ma è nel suo cuore umano che l'iniziativa che proviene dal grembo del Dio vivente troverà riscontro. Su di lui il Signore si piega. E allora il giorno dell'angoscia è il giorno del Messia, che diventa allora il motivo della nostra festa, quella festa per la quale si preparano coloro che qui, vedete, mentre invocano, in realtà stanno registrando e manifestando la fragilità della loro condizione di esseri umani, che fanno fatica a respirare, che sono esposti a tutte le contraddizioni per quanto riguarda il discernimento delle strade da percorrere per vivere. Allora è la vita che è compromessa, e allora sono le relazioni che sono fratturate, certo. Ed ecco, versetto 6, esulteremo per la tua vittoria, vedete? La vittoria qui è il termine che c'è tutto un grappolo di espressioni che fanno comunque capo a una certa radice che viene tradotta spesso con il vocabolario della salvezza. La vittoria, ma dove la vittoria coincide per il Messia? Esattamente in base a questa intuizione che qui viene proclamata adesso come il motivo di una festa che anticipa quello che sarà, perché il Messia viene in modo tale da fare del suo cuore umano il luogo del compiacimento da parte della iniziativa che è da sempre custodita nell'intimo del Dio vivente. E allora esulteremo per la tua vittoria, spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio. Qui adesso compaiono questi vessilli, e sono i vessilli che appunto alludono a un corteo trionfale che inalbera per l'appunto degli emblemi che manifestano la consapevolezza di partecipare a quella vittoria. Quella vittoria, vedete, che è realizzata nel cuore umano del Messia. Allora spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio, nella relazione con Lui, e adempirà il Signore tutte le tue domande. Il Signore troverà in te l'interlocutore di cui compiacersi, si piegherà su di te. E questo è il giorno del Messia, e vedete, è il giorno dell'angoscia, leggevamo e vi suggerivo di intitolare così la prima sezione del Salmo, ma in quanto il giorno dell'angoscia è già il giorno del Messia, atteso, promesso che non mancherà l'appuntamento, ecco che noi già siamo in grado di attivare le procedure di una festa. Esulteremo, diceva il versetto 6, per la tua vittoria, spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio. Dunque, nel suo nome, è quel nome che poi vedete tutta la predicazione che scaturisce dalla Pasqua del Signore sintetizzerà, individuerà e proclamerà come garanzia sacramentale di vittoria e di salvezza universale, è il nome di Gesù. Nel nome di Gesù, nella relazione con l'umanità del Figlio che ha portato a compimento quella missione che nelle cose del mondo e nelle misure della storia umana corrisponde al segreto di Dio. Su di Lui si è piegato l'Onnipotente. Allora adempirà il Signore tutte le tue domande. E, nel tuo nome, nel nome del Dio vivente, che si è piegato su di noi e si è fatto conoscere nel cuore umano di quel Figlio che si chiama Gesù. Fatto sta che adesso il Salmo prosegue, seconda sezione, con una breve sequenza di espressioni dichiarative, così credo di avere affermato poco prima, e anche a questa seconda sezione possiamo dare un titolo, fin da adesso, un titolo che in questo caso bisogna cogliere nell'ultimo rigo del Salmo, non all'inizio bensì alla fine del Salmo, laddove nel versetto 10 leggiamo già, ma leggeremo di nuovo tra qualche momento, rispondici quando ti invochiamo, dove quando ti invochiamo nel giorno del grido, come dire alla nuova traduzione,
quando ti invochiamo
da? Alla lettera, vedete, il testo dice beyom, nel giorno è il grido, è il gridare, nel giorno in cui grideremo, nel giorno del grido. Allora vedete, si va dal giorno dell'angoscia al giorno del grido e si passa attraverso il giorno del Messia. E il giorno del Messia, di cui ci siamo già resi conto, anche se per il nostro orante è soltanto una prospettiva che investe la storia futura, ma noi siamo già consapevoli di come questo giorno ha segnato la svolta determinante nella storia universale dell'umanità. Ebbene, ecco, qui adesso vedete, abbiamo a che fare con una affermazione in prima persona singolare, nel versetto 7, e poi di nuovo si esprimono le voci di un coro plurale. Leggo: ora so che il Signore salva il suo consacrato. Il consacrato è il Mashiach, è il Messia, dove il verbo salvare, vedete, è verbo che appartiene a quel complesso di termini che hanno a che fare con la salvezza o con la vittoria, come leggevamo nel versetto 6. Ora so che il Signore salva il suo consacrato, gli ha risposto. Ritorna qui una forma verbale che già ci ha interpellato in maniera molto significativa, il piegamento. È quello stesso verbo che compariva all'inizio di tutto nel versetto 2. Gli ha risposto dal suo cielo santo. con la forza vittoriosa, dove vittoriosa è forza di salvezza, è forza vittoriosa, sì, vedete come la nostra traduzione, o almeno la mia, oscilla tra usare il vocabolario della vittoria e il vocabolario della salvezza, quando in ebraico è il medesimo vocabolario, con la forza vittoriosa della sua destra. Dunque qui abbiamo a che fare con la testimonianza di un singolo personaggio, un singolo orante, ma è una singola persona che adesso immerge la propria testimonianza in un contesto corale, come leggeremo subito nei due versetti che seguono, ma si va dalla singola persona a una sinfonia di voci plurali, e viceversa, si va sempre anche scoprendo come in un coro di tante voci ogni voce ha una sua rilevanza unica e insostituibile. E dunque ora so, ecco, qui c'è un orante che si fa avanti, prima persona singolare, e fa riferimento a quel piegamento del Signore che è rivolto al Messia, nel senso che il Messia nell'adempimento della sua missione è corrispondente alla parola creatrice del Dio vivente, e in questo, vedete, rapporto si spalanca un disegno di comunione immenso che coinvolge il mistero profondo di Dio e d'altra parte la testimonianza matura della nostra condizione umana nel cuore di quel Messia che è ascoltatore della parola. L'orante che adesso qui si esprime in prima persona singolare si trova inserito, per così dire immerso, in questa misteriosa conversazione tra il Signore e il suo Messia. Accennavo a questo fin dall'inizio della nostra lettura e adesso ci siamo in pieno. È la sua immersione, ma è la nostra immersione in quella conversazione misteriosa più che mai, per cui il segreto intimo del Dio vivente trova compiacimento nel cuore umano del Messia inviato per compiere la missione a lui affidata. Ed è mistero di comunione, ed è mistero di piegamento, per dirla rispettando ancora una volta la lettera delle espressioni che stiamo leggendo nel linguaggio del nostro orante. Il piegamento, si è piegato dal suo cielo santo, diceva il versetto 7 che già abbiamo letto, con la forza vittoriosa della sua destra. Ed ecco, vedete, di seguito i due versetti 8 e 9, dove riemerge con grande potenza la prima persona plurale. Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, qui l'immagine di uno scontro militare. Notate che nel Salmo a un certo punto, per quanto si possa alludere a un'operazione di carattere militare, in realtà non c'è combattimento, ma non c'è perché vedete, ormai tutto quello che riguarda l'affannosa vicenda umana si ricapitola nell'evento nuovo che è definitivo, non già perché c'è qualche forza in campo che dimostra di essere in grado di schiacciare la presenza altrui, ma perché c'è un una obbedienza, un ascolto, una capacità di accoglienza, c'è uno spalancamento del cuore umano nel Messia che corrisponde alla parola creatrice del Dio vivente. Non c'è da ricorrere più ad un combattimento, c'è da invece trovare posizione, collocarsi qualcuno, tutti noi, ciascuno di noi e tutti quanti insieme e con le diversità che ci definiscono, immergerci in questa relazione tra il mistero profondo del Dio vivente e il cuore umano del Messia. In questa conversazione, ecco che ogni altro combattimento è esaurito, è rimosso, è, per così dire, privato di qualunque significato e valore. Non si tratta di schierarci da una parte o dall'altra, si tratta di immergerci tutti in questa comunione, in questa rivelazione di corrispondenza tra il Dio vivente e il suo Messia, tra il Padre e il Figlio. Ecco, il Padre e il Figlio, per dirla con il vocabolario che comporta per noi tutta l'avvenuta maturazione del grande cammino della storia della salvezza e dunque l'evento neotestamentario. Fatto sta che qui adesso il versetto 8 che stavo leggendo già dice: chi si vanta dei carri e chi dei cavalli? Noi siamo forti, e qui più che siamo forti, ci appelliamo. Cosa dice?
Noi invochiamo.
Invochiamo, sì. Ci appelliamo al nome del Signore nostro Dio, vedete? Il nome del Signore nostro Dio, come il Signore nostro Dio si è rivelato piegandosi su quel Messia che adesso chiamiamo con il nome che diventa garanzia di comunione indissolubile con Lui e in Lui, comunione che ci accoglie nel grembo del Dio vivente. Si chiama Gesù. Noi siamo, noi ci appelliamo al nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono. Dunque tutti i tentativi di affrontare la questione, quella questione che inizialmente era ricapitolata con l'espressione giorno dell'angoscia, risolvere la questione con carri e cavalli, con schieramenti militari, con vincitori e vinti, quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Ecco, questo versetto parla di noi e parla di noi in relazione al Messia, il Messia che nel suo giorno è colui che si erge, è colui che si solleva, è colui che sta in piedi e noi scopriamo come nella totalità di comunione per cui la sua presenza in questo mondo è rivelazione dell'intimità di Dio, ecco che in Lui ci viene data l'occasione per assumere noi stessi una posizione eretta, quella posizione eretta che è prerogativa inconfondibile dell'evento pasquale. Coloro che ormai sono sollevati, coloro che ormai sono in grado di ritrovare la dignità originaria, la dignità perduta in seguito al fallimento che ha compromesso la nostra vocazione alla vita. Ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Allora ecco che il Salmo si conclude con un'ultima invocazione, si ritorna alle invocazioni. erano ben 8 quelle che ricorrevano nella prima sezione del Salmo, adesso di nuovo, salva il re o signore, c'è un problema di traduzione su cui adesso non mi soffermo, ma rispondici, vedete che ricompare qui il verbo rispondere, piegati, leggevamo inizialmente piegati su di lui il Messia, ma in realtà gli angosciati siamo noi, lui viene incontro a noi per condividere la nostra angoscia, ed ecco già in rapporto al suo giorno la il lucido discernimento degli eventi ci consente di assumere quell'atteggiamento di festa di cui sappiamo, come leggevamo poco prima, ma adesso vedete assumere la posizione di coloro che sono visitati, raggiunti da quel modo di piegarsi del Dio vivente che trovando riscontro nel cuore del Messia, ecco, coinvolge noi tutti in quella prospettiva di una novità che, vedete, conferisce alle voci affannate di coloro che nell'angoscia sono senza fiato, invocano, ma come naufraghi boccheggianti, quel che abbiamo constatato inizialmente, adesso lo slancio fervoroso e incontenibile del grido. Rispondici, già, nel cuore del Messia il mistero del piegamento, là dove l'angoscia nostra si trasforma in quella insegna vittoriosa di cui ci parlava il versetto 6, ma sapete, adesso fermeremo l'attenzione sul capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni, quella insegna vittoriosa sono le piaghe del Messia per noi. Quell'insegna vittoriosa che fa del nostro gridare un atto di pieno affidamento a una relazione d'amore. Piegati ed ecco, noi siamo in grado di gridare e noi gli angosciati ormai abbiamo sintonizzato la nostra voce, ogni nostro affanno, ogni nostra fragilità e fallimento, sintonizzato con quella corrispondenza alla tua eterna volontà d'amore che ti è offerta nel cuore del Messia, nel cuore del Figlio. Ecco, introdotti nella conversazione che è il mistero stesso di Dio rivelato a noi, nel cuore del Figlio anche noi possiamo gridare Abba, Padre nostro. Allora lasciamo da parte il nostro Salmo e invece come già previsto spostiamo l'attenzione. Vangelo secondo Giovanni, abbiamo letto precedentemente il brano evangelico, capitolo 20. Il brano evangelico giunge fino al versetto 31, cioè sino alla fine del capitolo 20. C'è nel Vangelo secondo Giovanni ancora il capitolo 21, gli studiosi ragionano a riguardo di questo capitolo 21, tra l'altro la lettura del Vangelo di oggi, considerato come un'aggiunta, come se il Vangelo fosse concluso con il capitolo 20, poi c'è stato un aggiunto ulteriore, ma non sono discorsi che adesso ci riguardano. Vorrei richiamare subito l'attenzione proprio sull'ultimo versetto del nostro capitolo 20, il versetto 21, no, 31, questi sono stati scritti, si parlava dei segni scritti, queste pagine sono state scritte, è il Vangelo che è stato scritto come libro, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco, attenzione a questo verseto 31. La relazione con il Signore vivente è il motivo della nostra conversione alla vita. Zoe è la vita. Perché credendo abbiate la vita nel suo nome, già, espressione che compariva in maniera strategica nel Salmo 20. Fatto sta, vedete, che questa conversione alla vita per Giovanni è la strada che percorriamo, come egli si esprime qui in maniera così sintetica, ma anche in maniera così efficace, percorriamo in virtù della fede. Già, credendo abbiate la vita nel suo nome. La conversione alla vita nella fede, in virtù della fede, e questa, attenzione, su questo bisogna che ci intendiamo, per Giovanni intendo fede, quando se ne parla, e se ne parla ampiamente in tutto il Vangelo, dall'inizio alla fine, e questa è la libertà di vivere nella gratuità dell'amore. Vedete, la fede non è un episodio intellettuale, non è l'attestato con cui si assumono delle verità teologiche come riferimenti di valore, è la libertà di vivere nella gratuità dell'amore. E questa gratuità dell'amore che diviene struttura portante di tutte le relazioni. La fede in questo senso, vedete, ha proprio una sua qualità mistica, per dir così, nel linguaggio dell'Evangelista Giovanni, che è necessario mettere sempre adeguatamente in rilievo. Ebbene, vedete, tutta la catechesi del nostro Evangelista è mirata a questo scopo. E tutto converge nell'incontro con il Signore vivente. Ed ecco il capitolo 20, il capitolo che abbiamo sotto gli occhi. Come si diventa credenti? Come si diventa credenti? Cosa significa diventare credenti? Dove diventare credenti, vedete, significa assumere ormai come struttura della propria condizione di vita quella libertà che corrisponde in noi alla gratuità dell'iniziativa d'amore, che è prerogativa inconfondibile e inesauribile del Dio vivente. Il protagonista della vita è Lui. Nella gratuità dell'amore, la nostra condizione umana chiamata alla vita. E dunque convertirsi alla vita, alla vocazione alla vita, tradita, dimenticata, banalizzata, compromessa, convertirsi alla vocazione alla vita significa diventare credenti? Ma cosa significa? Ecco, vedete, capitolo 20. E qui abbiamo a che fare con un testo che abbiamo letto tante volte in quattro sezioni, solo pochi richiami, sono quattro sezioni, sono come quattro momenti di questo itinerario di conversione alla vita nella fede, ossia nell'acquisizione, nella maturazione di quell'atteggiamento interiore di libertà che corrisponde alla gratuità dell'amore, che ci chiama, che ci coinvolge, che cerca riscontro nella nostra condizione umana. C'è di mezzo la relazione con il Signore, c'è di mezzo la relazione con il Messia che ha portato a compimento la sua missione, la parola, come l'Evangelista Giovanni ci annuncia fin dal prologo del suo scritto evangelico, il Logos, la parola che si è fatta carne per noi, il cuore umano del Figlio di cui il Padre si compiace. E allora ecco qui, quattro sezioni, solo proprio uno sguardo. La prima sezione era il Vangelo della Domenica di Pasqua fino al versetto 9, in realtà il testo comprende anche il versetto 10, e comunque sia, qui abbiamo a che fare con l'atteggiamento di silenzio di quel discepolo amico del Signore che vede nel vuoto del sepolcro la descrizione di quello spazio interiore che in lui accoglie e custodisce l'eredità di un dono d'amore. Ne parlavamo, io a modo mio qualcosa del genere ho affermato domenica scorsa. Vide e credette in silenzio, senza parole, senza proclami, senza definizioni. Vide e credette, silenzio. È il discepolo amico, il discepolo che vede il vuoto del sepolcro e in quel vuoto credette, dove questa fede è da intendere alla maniera di una intuizione che non ha parole, non trova parole, di per sé non ha neanche bisogno di parole, in qualche maniera si accontenta di essere intuizione, in quello spazio vuoto ecco che il discepolo amico del Signore trova come la raffigurazione di uno spalancarsi in lui, nello spazio interiore, spalancarsi di quel quella profondità che, ripeto, non trova modo per documentarsi in termini oggettivi, per comunicarsi con parole adeguate, ma quella profondità che è il luogo interiore in cui è stata accolta e viene custodita l'eredità di un dono d'amore, il discepolo amico del Signore. Prima sezione. Seconda sezione. Nel testo che abbiamo sotto gli occhi è il caso di Maria di Magdala, dal versetto 11 fino al versetto 18, anche qui non mi dedico alla lettura del testo in tutte le sue ricchezze, che sono sempre al di là di ogni possibile esaurimento. E dunque qui Maria di Magdala che annuncia. E annuncia che ha visto il Signore. Nel caso precedente vide e credette in silenzio. Qui invece ha visto il Signore Maria di Magdala e annuncia: ho visto il Signore e anche tutto quello che il Signore le aveva detto. Dunque un annuncio. Quando Maria di Magdala si è sentita chiamare per nome, e allora le lacrime del dolore che le velavano lo sguardo hanno scavato, hanno irrigato in lei la coscienza di essere sorella di ogni essere umano. Già, ricordate, versetto 17, Gesù le disse: non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre mio, ma vada ai miei fratelli e sorelle e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Dunque, vedete, è nella relazione tra il Figlio e il Padre che si è allargato questo spazio di, che è così ampio da contenere la famiglia umana in tutte le sue componenti, tutti gli esseri umani e qualunque genere e in qualunque contesto di spazio e di tempo prendano dimora, va a dire ai miei fratelli. E infatti l'annuncio di Maria di Magdala, ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Dunque, quelle lacrime, vedete, hanno esercitato una funzione di filtraggio interiore, non sono soltanto lacrime versate all'esterno, ma sono lacrime che sono state convogliate all'interno in modo tale da purificare in lei e educare in lei la coscienza di essere sorella di ogni essere umano. E questo annuncia: ho visto il Signore, la relazione con il Signore che, vedete, sta man mano evolvendosi nelle pagine che il nostro evangelista Giovanni ci offre, in quella prospettiva che già abbiamo colto a partire dall'ultimo versetto del Salmo. Come si diventa credenti? Da quel silenzio del discepolo amico a questo annuncio di Maria di Magdala. Nel silenzio, la certezza radicale nell'intimo del cuore umano di avere ricevuto un dono d'amore. E nel caso di Maria di Magdala, questa percezione così dirompente in lei di essere partecipe di una vicenda che instaura relazioni di fraternità e di sororità con l'umanità intera. E ho visto il Signore. Ed ecco, terza sezione, ed è quella che leggeremo domenica prossima, è il brano evangelico che abbiamo adesso sotto gli occhi, dal versetto 19, e poi anche la quarta sezione che subito seguirà. Adesso che abbiamo a che fare con i discepoli, la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù e si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Già, adesso i discepoli stanno insieme, ma notate bene che non realizzano ancora una comunità, non costituiscono una comunità, stanno insieme, è vero. Per quanto siano stati evangelizzati da Maria di Magdala si è rivolta a loro, ho visto il Signore e tutto quello che il Signore le aveva detto. I discepoli dunque evangelizzati, per quanto riguarda il dato oggettivo della notizia che è stata loro comunicata, sì, ma ancora dominati da quelle misure in base alle quali si interpreta il giorno della storia umana. Guarda caso, ritorna il termine che abbiamo incontrato in maniera così efficace e così pregnante di significato nel Salmo 20, il giorno della storia umana. Ma qui vedete, è un giorno che si estingue nella sera, che sprofonda nella sera. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo, la sera di quello stesso giorno. E i discepoli, vedete, sono dominati da questo sentimento del angoscioso, che peraltro, vedete, era stato manifestato e illustrato con tanta sincerità dall'orante o dagli antichi oranti tramite il Salmo 20, il tempo dell'angoscia, e ci sono in pieno per quanto riguarda quello che è capitato a Gesù, con tutto che Maria di Magdala li ha evangelizzati, ha annunciato loro il messaggio. Questo giorno sprofonda nella sera. In realtà, vedete, non sono ancora una comunità, non sono esattamente una comunità, anche se stanno insieme, sono degli isolati, in atteggiamento difensivo, c'è di mezzo la paura, già, paura, vedete che ancora una volta, e in maniera adesso esplicita, rinvia a quella certa angoscia di cui ci parlava il Salmo 20. E vedete che in questa angoscia c'è la manifestazione di un rammarico per quello che è successo a lui, al Maestro, a Gesù. È rammarico, è il ricordo di lui, è un ricordo dolente, è un ricordo angoscioso, ma è anche il motivo per cui stanno insieme. Stanno insieme, vedete, non in modo tale da riconoscersi come parte di un vissuto comunitario, ma riconoscersi come degli isolati che faticano a respirare e che sono prigionieri di una angoscia senza rimedio, già, un atteggiamento difensivo che poi allude a quel certo rancore, paura dei giudei, vedete, quel certo rancore che tende sempre a confondersi con i desideri dell'aggressività, inevitabile. Questo atteggiamento difensivo, questa preoccupazione difensiva è sempre strettamente, intrinsecamente connessa con le spinte, le sollecitazioni una ricerca circa espedienti adeguati a una ipotetica, se non proprio realistica, possibilità di rivincita, un'aggressività. Ebbene, qui sono i discepoli, vedete, e il messaggio che ha ricevuto Maria di Magdala non ha trasformato questo loro stato di angoscia. E adesso invece si presenta Gesù, è quel che abbiamo appena letto, Gesù, in mezzo a loro, così dice esattamente il testo, è un'espressione questa che compare un'altra due volte, era stato lo stesso Giovanni Battista che a suo tempo nel capitolo primo diceva: in mezzo a voi c'è uno sconosciuto, in mezzo a loro, Gesù in mezzo ai due malfattori viene crocifisso e morirà sul Calvario, in mezzo a loro si presenta Gesù. E vedete, è questa sua presenza che diviene principio e fondamento di relazioni comunitarie, relazioni aperte alla gratuità dell'amore nella fede. Ed ecco come tutto questo ci viene illustrato da Giovanni. E Gesù presente e Gesù fermo, notate, in posizione eretta, anche questo è un richiamo a quella scena che abbiamo intravisto leggendo il Salmo 20, in posizione eretta, in mezzo a loro. Ed ecco, Gesù si rende subito protagonista di una novità. Questa novità nei discepoli e quindi possiamo mettere noi stessi nei panni di quei primi discepoli, noi questa novità si chiama pace. Gesù ne ha parlato nei suoi discorsi durante l'ultima cena, nel capitolo 14, nel capitolo 16, si chiama pace. E questa pace, vedete, corrisponde Notate il passaggio dal versetto 19 al versetto 20. Pace a voi. Detto questo, dunque, nel dire pace, nel annunciare la pace, nel trasmettere pace, detto questo, mostrò loro le mani e il costato. Dunque, questa pace corrisponde alla visione delle piaghe del crocifisso. Tra l'altro qui è il verbo mostrare o anche dimostrare, verbo che compare nel capitolo 2 versetto 18 quando siamo a Gerusalemme nel Tempio. Quale segno ci mostri per compiere questi gesti? Nel capitolo 10 versetto 32 quando ecco qui, ricordate, leggiamo che i giudei, quei tali che vorrebbero lapidare Gesù, lo minacciano e Gesù risponde: ma vi ho fatto vedere molte cose, molte opere buone da parte del Padre mio, per quale di esse mi volete lapidare? Dunque quel vi ho fatto vedere, vi ho mostrato, vi ho dimostrato molte opere buone. Arriverà il momento nel corso dell'ultima cena che il discepolo chiederà a Gesù: mostraci il Padre, questo ci basta. Ma come mostraci il Padre? Chi vede me vede il Padre. Dunque questa visione adesso, vedete, trova la sua modalità autentica. Cosa si tratta di vedere? Cosa vuol dire vedere? Cosa vuol dire essere spettatori di una dimostrazione? Le piaghe del crocifisso sono le piaghe dell'innocente che attestano la vittoria della sua purissima volontà d'amore. Gesù mostra le piaghe. Nelle sue piaghe siamo stati guariti, già annunciava l'antico profeta nel quarto canto del Servo. Sono piaghe terapeutiche, sono l'espressione di come siamo stati amati laddove noi eravamo prigionieri della nostra angoscia, dove eravamo prigionieri del nostro smarrimento, prigionieri del nostro fallimento, prigionieri della nostra sconfitta, prigionieri di una vita fallimentare. Ed ecco, l'innocente mostra le piaghe che stanno lì a testimoniare come ha instaurato gratuitamente, per un puro motivo d'amore, un vincolo di comunione con la nostra realtà di derelitti esseri umani, angosciati, isolati, smarriti come siamo. Ebbene, vedete, sono le piaghe che hanno l'efficacia della terapia che guarisce la malattia della nostra condizione umana. È la situazione nella quale si trova, in quella prospettiva orante, così appassionata, l'autore del Salmo 20, che poi in realtà tende, come abbiamo constatato, a collocarsi all'interno di un coro di voci, un coro di esperienze, un'esperienza comunitaria e condivisa, in modo tale da coinvolgere un popolo, ma da coinvolgere l'umanità intera. C'è una terapia che guarisce la malattia della nostra condizione umana, una terapia in quanto è l'incontro con l'amore gratuito che scioglie la durezza del cuore umano, che scioglie, vedete, quel peso che frantuma, quel carico che ci schiaccia, che ci chiude dentro agli affanni irrimediabili della nostra angoscia personale, o un'angoscia che possiamo anche condividere, ma come se si moltiplicasse il malanno con una specie di contagio micidiale. Ed ecco che adesso vedete l'amore gratuito scioglie la durezza del cuore umano. È così che questa visione illumina e allarga lo spazio interiore, dove la gioia diviene il clima di un vissuto comunitario che si configura ormai come modalità di inserimento nel dialogo della comunione trinitaria. E ci risiamo, vedete, ci risiamo rispetto a quello che già abbiamo intravisto leggendo il Salmo 20, perché i discepoli gioirono nel vedere il Signore, già. Ed ecco, vedete, questa gioia accompagna, era quel clima di festa a cui alludeva l'orante del Salmo 20, questa gioia accompagna la constatazione di coloro che si trovano introdotti, inseriti, immersi, meglio, bisogna dir così, immersi nel dialogo della comunione trinitaria, quella comunione tra il Dio vivente e il suo Messia, tra il Padre e il Figlio. È esattamente di questo che Gesù parla adesso. Versetto 21. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dunque, voi mandati all'interno di quella che è stata la missione affidata dal Padre a Lui Figlio, e dunque il nostro essere coinvolti in quella relazione che è prerogativa, misteriosa più che mai, ma è un principio di vita nuova, indefettibile, la comunione della vita trinitaria. E dunque è così che il mistero profondo del Dio vivente si rivela nel cuore umano del Figlio. Ed è così che per i discepoli che si trovano immersi in questo mistero di comunione si manifesta l'irruzione, quello che il Salmo 20 chiamava piegamento, e io su questo termine insistevo a modo mio, l'irruzione di una potenza creativa che trasmette loro, i discepoli, trasmette la responsabilità di una missione ecumenica. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Già, è l'effetto di un respiro nuovo. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non rimessi resteranno. Dunque un respiro nuovo, vedete che qui si allarga proprio la capienza interiore, qui c'è di mezzo l'esercizio empirico della respirazione, ma un valore emblematico è proprio lo spazio del cuore che si allarga, è il superamento di quello stato di angoscia, è la guarigione rispetto a quella malattia, è la rieducazione alla vita che trova riscontro in questa nuova capacità di respirare. Un respiro nuovo, vedete, che conferisce al cuore umano la libertà del perdono. Tra l'altro, voi ricordate che nel capitolo 19, proprio in occasione della morte di Gesù, l'Evangelista Giovanni dice, versetto 30 del capitolo 19, dice che chinato il capo spirò. Ecco, la mia Bibbia traduce così, in realtà il testo in greco dice paredokento pneuma, cioè consegnò lo spirito. consegnò lo spirito. Vedete, il suo modo di morire è un modo di trasmettere il respiro. Il modo di morire è il respiro svapora, non respira più, spirò. Il suo modo di morire è un modo di consegnare il respiro, quello che peraltro era già stato preannunciato fin dal capitolo 7, quando sta scritto nel nostro Vangelo che Gesù si trova a Gerusalemme per la festa delle capanne. Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non c'era ancora lo spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Dunque adesso vedete, i discepoli sono accolti nel contesto della comunione della vita trinitaria, ma quella vita trinitaria che è il mistero stesso di Dio, che ha come suo luogo di manifestazione il cuore umano del Figlio. Ed ecco le piaghe dell'innocente, ed ecco quella potenza creativa che irrompe, ecco, è il vero e proprio misterioso piegamento di Dio, quella potenza creativa che irrompe nella nostra condizione umana e che trascina lungo il precipizio vorticoso di questo essere immersi, che poi è il battesimo, immersione nel mistero della vita trinitaria, della comunione trinitaria. E vedete, allora la visione dei discepoli che vedendolo gioiscono, e che in questi termini si esprimeranno quando poi si rivolgono di lì a poco, e subito diamo uno sguardo ai versetti seguenti e poi concludo naturalmente, si rivolgeranno a Tommaso dicendo abbiamo visto il Signore. Già, quella visione, vedete, coincide con il precipizio del cuore umano, il loro cuore, il nostro cuore umano, nel cuore di Gesù, Messia e Signore. Così che nel suo nome, in relazione a Lui, ecco, il nostro cuore umano diviene il luogo aperto alla comunione con tutti i peccatori di questo mondo. Per questo il perdono, non si può più fare a meno di nessuno, anzi, dove si parla di trattenere, significa che ancora ci potrebbe essere, di fatto poi sappiamo che c'è ancora un ritardo, ma è un ritardo in quella prospettiva dove il cuore umano è ormai avvolto da questa manifestazione della potenza creativa di Dio che ci immerge nella novità piena e definitiva dell'amore eterno che è di Dio ma che è realizzato nella storia umana, nel cuore del Figlio. E allora vedete, qui adesso c'è il caso di Tommaso, un discepolo che viene già menzionato nel Vangelo secondo Giovanni in altri due momenti, nel capitolo 11 versetto 16, quando Gesù deve andare a Gerusalemme perché è informato della malattia di Lazzaro, il suo amico, allora andiamo a morire con lui, è un atto di generosità, sembra quasi uno slancio eroico. Più avanti, durante l'ultima cena, ricordate che Tommaso interviene nel capitolo 14, versetto 5, E Tommaso dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Ecco, io sono la via, la verità e la vita. Ma vedete, Tommaso è intraprendente, Tommaso è generoso, Tommaso è pronto a affrontare anche rischi estremi. Già, slanci di valore eroico, ma la sua pretesa di gestire l'angoscia in autonomia, perché anche Tommaso è un angosciato. Anche Tommaso è affannato nella respirazione, anche Tommaso è rammaricato per quello che è successo, anche Tommaso è turbato, anche Tommaso ha paura, anche Tommaso vuole difendersi, e sotto sotto in realtà vorrebbe, se fosse in grado di compiere simili imprese, aggredire. Ma il fatto è che pretende di gestire l'angoscia in autonomia, e questa pretesa lo sottrae alla visione del Signore, e i discepoli si rivolgono a lui: abbiamo visto il Signore. E Tommaso si tira indietro, in quanto pretende, come vi dicevo, di gestire la sua angoscia a modo proprio, secondo criteri di autosufficienza. In realtà, vedete, così si sottrae alla pace, per di più si sottrae alla gioia di un cuore umano, un cuore umano alloggiato, immerso nel mistero della comunione. È la visione dei discepoli, che si rivolgono a Tommaso con la coerenza di quella novità che ha acceso in loro la gioia, la pienezza della vita ritrovata in una prospettiva di recupero radicale, strutturale, proprio per quanto riguarda tutte le relazioni, tutto quello che è sintetizzato qui nella capacità di perdonare, nella capacità di accogliere, nella responsabilità verso la presenza altrui, il versetto 31 del nostro capitolo che leggevamo all'inizio, in quella prospettiva che già è stata definita come la conversione alla vita per i credenti, Ebbene, vedete, Tommaso si è sottratto. Per Tommaso credere significa adesso accogliere la parola, accogliere i sacramenti, accogliere gli appuntamenti comunitari, le testimonianze e il perdono attraverso gli altri discepoli con cui condivide la miseria, la solitudine, la sua stessa angoscia, come nel Salmo 20. È così che l'amore giunge gratuitamente fino a lui, nel contesto di un debito comunitario. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo dentro, quindi non sono in casa, dentro, dice il testo, e c'era con loro anche Tommaso. Dunque l'amore giunge gratuitamente fino a lui. Ecco le piaghe dell'innocente, e giunge fino a lui nel contesto di un debito comunitario, e allora quell'amore potrà passare potentemente anche attraverso di lui, come responsabilità verso il mondo. E allora, vedete, Gesù si presenta: pace a voi, le piaghe dell'innocente, e Tommaso grida. Ecco il grido di Tommaso, già proprio così si concludeva il Salmo 20. E rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. Già, il grido è l'incontro con il crocifisso glorificato, che apre nel suo fragile vissuto umano, come peraltro questo riguarda tutti quanti noi. Ebbene, l'incontro con il crocifisso glorificato apre in lui e in noi quello spazio che viene che diviene sempre più ampio man mano che viene invaso dall'infinita corrente dell'amore di Dio, anzi man mano che si viene dispiegando nella smisurata capienza del cuore umano di Gesù. Il cuore umano, il nostro cuore umano invaso, ed ecco come depositato, alloggiato, collocato, introdotto, immerso nel cuore umano di Gesù. E la smisurata capienza, vi dicevo, di quel cuore umano che è stato per noi una volta per tutte e per sempre il luogo in cui la paternità di Dio si è compiaciuta del figlio. E così l'evangelizzazione va crescendo di fede in fede finché tutto della nostra esistenza umana si consumerà in un cammino di conversione alla sorgente dell'amore eterno nel grembo del Dio vivente, che è il Padre di Gesù e il Padre nostro. Fermiamoci.